Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da fra lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dunque in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Ecco, il passo del Vangelo di Marco ci consente di fare una riflessione che forse ci riguarda molto da vicino e che parte da una considerazione che ho fatto più volte e che credo che sia fondamentale. Fateci caso, ma la massa dei cristiani, di noi, una cosa non gliela potete togliere: il diavolo è l'inferno. È una cosa strana assai, guardate, perché invece di pensare a Dio, il cristiano pensa a combattere il diavolo e casomai non andare all'inferno, o mandarci quelli che lui ritiene che siano meritevoli delle pene eterne. Allora la nostra fede, invece che essere un fidanzamento con Dio, è diventato un fatto negativo. Noi pensiamo piuttosto a difenderci. Mi dà l'idea di una donna che sta in casa, che mantiene la casa e che improvvisamente scopre che sono entrati i topi in casa. Ogni tanto vede la cacchetta di topo, la cosa lì: oddio, sono entrati i topi, e pensa come difendersi dai topi, e sta tutta la giornata con la scopa in mano in cucina per vedere se per caso esce quel topolino da quel buco o da qualche altra parte. E nel frattempo passano le ore, lei non cucina, arrivano i familiari e dice: «Hai preparato qualcosa?» Dice: «No, sabato ho pensato ai topi». Così mi sembra il diavolo. Il diavolo è come i topi che entrano nella nostra vita, più o meno. E noi pensiamo ai topi invece di pensare a costruire qualcosa. Cioè, vedete, l'idea di una vocazione di operaio non c'è. Noi siamo operai del regno di Dio, bella frase, che in concreto però non si realizza in niente. Invece ognuno di noi dovrebbe domandarci: qual è la mia vocazione? Cioè, quale compito sono stato chiamato? Che devo fare nella vita? Ci fate caso che una delle crisi del mondo moderno, a mio parere, sta proprio nel fatto che ognuno di noi ha perduto, diciamolo proprio, la deontologia personale, ha perduto il senso del dovere qualcosa alla società, a cominciare dalla sua famiglia. Ognuno di noi vive oggi più con la pretesa del diritto a fare: voglio essere libero, voglio realizzare la mia vita, ma difficilmente si domanda: ma io in questa comunità sociale, familiare, cittadina, nazionale, mondiale, ma che devo fare? E poiché abbiamo perduto questo senso di partecipazione alla realtà comunitaria e al servizio che dobbiamo, un po' alla volta da servi siamo diventati cittadini che hanno i loro diritti. Nella Chiesa è la stessa cosa, guardate. Nella Chiesa praticamente la vocazione voi la pensate solo per i preti, ha avuto la vocazione. Ma scusate, a sposarsi non è una vocazione, ma scusate, a fare il medico non è una vocazione, a fare l'ingegnere non è una vocazione, a fare il meccanico non è una vocazione. Tutti siamo chiamati a fare qualcosa. E la cosa paradossale è che questo proprio nemmeno noi preti lo predichiamo più. Per cui facciamo tanti discorsi astratti su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma non ricordiamo innanzitutto a noi stessi, come questo Vangelo di oggi, che noi abbiamo un compito e che dobbiamo realizzare, che noi non possiamo fare solo il parroco, il vescovo, il papa, il cardinale, tenere la sacra rota, questa, tutte cose bellissime, ma al fondo io che devo fare? Cioè in questo momento io sto predicando a voi, questo è il mio ministero, e io devo tenere costantemente presente che tutte le pezze che mi possono mettere addosso, tutti i titoli che mi possono dare, tutte le cose che mi possono circondare non valgono niente. La cosa fondamentale è che io in questo momento sono onesto con voi e vi predico qualcosa di vero e di onesto. E lo faccio per costruire le vostre anime, non per fare una bella figura, facciamo una bella predica, per cui alla fine prendiamo gli applausi. Ecco, vedete, la realtà nel mondo cristiano è che pensiamo troppo ai topi e poco a cucinare, che pensiamo troppo al diavolo e poco a Dio, che pensiamo troppo a essere difensivisti e poco a costruire qualcosa nel mondo. Ecco, questo testo, ora passiamo al testo e tiriamo qualche conclusione per la nostra quotidianità. Quando voi leggete questo testo, da che cosa siete attirati? Voi non fate caso alla prima parte, dove dice che erano stupiti del suo insegnamento, cioè è entrato questo e ha predicato. Infatti insegnava come uno che ha autorità, cioè dice, io vi dico, ma non vi dicevo, no, ora vi dimostro. L'autorità del predicatore sta nella santità della sua vita, sta nella verità del suo parlare. Primo periodo, lo si salta. Ultimo periodo, lo si salta lo stesso, dove dice che si chiedevano a vicenda, che è mai questo, un insegnamento nuovo dato con autorità. Poi al centro c'è questa questione dell'indemoniato. Ed ecco, nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro. E noi qua immediatamente appizziamo gli occhi, ecco l'esorcismo. Che mi pare che è diventata una boiata terribile che va in circolazione. Ma ci avete mai fatto caso che figura di 3 soldi fa l'esorcista? Che in nome di Cristo esci da costui e il diavolo se ne frega rotondamente. E se ne va fuori quando lo decide lui, non quando lo decide l'esorcista. Eppure noi ci stiamo imbarbarendo su questa storia degli esorcismi. Quando poi l'esorcismo era una cosa, e lo è ancora oggi in diritto canonico, che riguarda voi, tutti voi siete esorcisti, perché esorcismo significa cacciare fuori il male morale dal mondo. E quando una persona in una famiglia, per esempio, si tiene la lingua in bocca e non parla perché si accorge che sta nascendo qualcosa di negativo, una rottura, in quel momento è esorcista del male morale. L'esorcismo lo fa il funzionario onesto, che riesce a far camminare la pratica mentre il suo collega di lato si deve pigliare la mazzetta. Questo è l'esorcismo. Invece noi amiamo le scene bellissime con la persona che si batte a terra, casomai in una crisi isterica o entrata in trance. E qua anche siamo ipnotizzati da questo. Però rifletteteci sopra al testo. Veramente vuol dire questo? O ci sta parlando della predicazione? E sta parlando come bisogna predicare a voi, che siete l'assemblea, entrò nella sinagoga, immaginiamo il palazzo. No, io sono entrato nella sinagoga, voi siete l'assemblea, in greco sinagoga, non un palazzo, ma un'assemblea. E allora in questa assemblea entra, e come è possibile che in mezzo a voi ci sia un ossesso? Immaginate che io vengo a predicare a voi e qua in mezzo uno comincia a fare, secondo la nostra concezione degli ossessi, comincia a rotolarsi per terra, ecco. E uno dice, scusate, dobbiamo celebrare l'Eucaristia, per cortesia, accompagnate fuori proprio questa persona, casomai dopo facciamo un incontro. No, no, qua l'ossesso stava là, ma non dice possuto dal demonio, da uno spirito impuro. E guardate, allora ognuno di noi onestamente quanti spiriti impuri si porta dentro, cioè quante cose sballate si teniamo nella nostra coscienza, nella nostra vita quotidiana. E allora ognuno di noi è questa persona posseduta dallo spirito, ed in particolare, vedete, è una persona che attacca colui che sta parlando. È come se uno di voi si alza e mi comincia a contestare e mi viene a dire, ma tu che stai facendo? Cioè, O se volessimo fare l'esempio ancora più calzante, perché questo sta scritto qua dentro, se lo si traduce bene, che a questo punto entrasse il parroco, il quale dice: questa è la mia parrocchia, tu che stai dicendo da questo pulpito? Io non voglio che tu parli così, così tu mi rovini tutto il rapporto con la comunità e tu a questo punto mi metti in crisi, io me ne devo andare se tu continui a parlare in questa maniera. Questa è la scena, vedete, di una persona che contesta il predicatore, che è praticamente la figura di Gesù o di un suo ministro, e il quale, dice il testo tradotto per bene, parlava semplicemente. E la folla diceva: com'è che questo parla semplice? E fateci caso che noi molte volte, quando andiamo a sentire delle grandi prediche, un grande oratore, alla fine uno dice: non ho capito niente. Perché purtroppo coloro che amano hanno uno spirito impuro, cioè coloro che sono posseduti da un desiderio di potere, da un desiderio di preeminenza, di apparenza, sono persone che, come dice San Paolo, si sono sposate con queste idee del mondo, vogliono fare i soldi, vogliono apparire, vogliono essere nominate chissà che cosa, e quella gente lì allora parla in maniera aulica, in maniera retorica. Immaginate la scena, tanto per renderla pratica, immaginate che all'epoca di San Francesco d'Assisi, che parlava in maniera banalissima, parlava semplice, semplice, entra in un chiesone di quello medievale, dove stanno 50 monsignori, 50 persone, eccetera, e uno di quelli sta parlando, e improvvisamente Francesco d'Assisi entra e si mette a parlare con la gente. E parla semplice, semplice, dice: fratelli miei, cerchiamo di volerci un po' più bene, cerchiamo di non farci del male. Salta subito il quello, dice: ma tu sei pazzo, ma tu ti rendi conto che ci stai rovinando? Come risponde questo? Sei venuto a rovinarci. È chiaro. Ecco allora che il tema di questa, non posso andare fino in fondo naturalmente, è la predicazione. E se si va a tradurre con un po' di maggiore attenzione, si scopre che alla fine chi se ne esce è proprio colui che dice tiene lo spirito impuro, perché questo predicatore semplice, questo Gesù che è entrato, gli dice: ma tu vatti a guadagnare la vita fuori, vai un po' a predicare fuori. E allora, quando si vedono molto spesso questi eminenti monsignori, i quali poi dimostrano non sappiamo, non abbiamo, o se lo avessimo saputo, eccetera, dice: scusate, ma non vi viene l'idea di scendere in piazza e di cominciare a parlare con la gente? Non vi viene in testa di cominciare un po' a scendere da cavallo e parlare un poco meglio alle persone e dire pane, pane e vino al vino, e fondamentalmente dire ciò che voi credete? Perché voi da me non chiedete intellettualità, purtroppo ne devo fare uso, ma voi mi chiedete che io abbia fede in quello che dico. Perciò la gente andava da Padre Pio, da Pietrelcina, che era sicuramente un illetterato, che sicuramente non faceva belle omelie, però dava quel discorso semplice che non si fondava tanto sulle parole, si fondava sulla sua fede con cui parlava. Ecco la predicazione giusta, perciò la gente alla fine dice che è un insegnamento nuovo. Noi invece purtroppo siamo restati alle prediche impure. Lo posso dire finalmente, perché prima pareva che io volessi criticare i miei colleghi perché io mi sento un grande predicatore, non è vero niente, perché io non ci credo alla forza delle parole. Ma lo hanno detto il Papa, l'hanno detto i grandi cardinali, cioè che molta omelia sono solamente spazzatura. Ma questo non è un problema di chi sono io e chi sei tu, io sono più bravo, io sono più colto, io so parlare meglio, sono dono di Dio, questo che in pratica di cui nessuno si può fare gloria. Il punto è un altro, fratelli, che dobbiamo parlare semplici, ma non la semplicità delle parole, per cui molti credono di essere semplici parlando come se parlassero dei bambini. No, quello è infantilismo, non è semplicità. La semplicità sta nel fatto che se vi devo dire una frase ve la devo dire col cuore, è la semplicità del cuore quello che va predicato, è quello che caccia gli spiriti impuri. Per cui vi accorgete che in genere predicatori che parlano un po' come le ha fatte la mamma, predicatori che dicono le cose così, sono considerati tiene poco pazzarielle, quello parla così e così, vedete, vengono emarginati perché gli altri pensano: se questo va avanti si caccia fuori tutti quanti. Ecco la scena della cosa. Allora, se andate a rileggervi il testo, vi accorgete che questo segue proprio la chiamata dei discepoli. Cioè, al passaggio precedente Gesù ha chiamato i discepoli. E allora questa scena qua rappresenta quando il discepolo si presenta in un'assemblea di quel tempo, dove c'era in genere un dottore della legge, come sta scritto qua dentro, non come gli scribi. Allora c'era un bel scriba il quale diceva: la legge la capisco io, la rivelazione è patrimonio mio, voi zitti e muti e io vi comando. Ed entra invece il predicatore, il Francesco d'Assisi, il quale dice: lasciate stare tutte queste belle cose, cominciamo dal cuore, e parla loro col cuore. Ecco, vedete, è una grossa lezione di predicazione che viene fatta con questo testo di Marco, che andrebbe, come sempre, andrebbe centellinato, studiato punto per punto, e allora scoprireste che forse le cose che vi ho detto stanno scritte qua dentro, e da 2000 anni noi le teniamo chiuse in questa specie di cassa di vetro dell'esorcismo. E allora cacciare i demoni, ma dove hanno finito questi demoni, mi domando io, che nessuno lo spiega mai. Cacciate questo demone, dove andò? E invece no, questo che viene cacciato fuori è un predicatore retorico e vuoto, al quale viene detto: vai in mezzo al popolo, vai in mezzo alla gente, vai in mezzo ai disgraziati, vai in mezzo a chi veramente non ha capito niente della vita, e portaci qualcosa di buono. Allora, e chiudo, ricordatevi tutti i passi del Vangelo nel quale improvvisamente dice: gettatelo fuori dove pianto il stridore di denti. E lo gettarono fuori e lo misero fuori. E noi leggiamo sempre con quella cattiveria tipica di noi cristiani: ah, lo mandò all'inferno, lo mandò all'inferno, non lo mandò a lavorare. Quando io molte volte sento per televisione, vedo gente e riconosco persone che non hanno fatto mai niente nella loro vita e che parlano di diritti del lavoro, che mi è andato a faticare per piacere, ma andate a lavorare. Quando parlo di molti monsignori, i quali parlano sempre di cose belle, bisogna costruire, bisogna fare, bisogna dire, ma scusate, ma avete mai pensato a predicare un po' con la gente? Ci avete fatto mai caso che noi facciamo 50 feste, 50 processioni, ma raramente insegniamo? Rifletteteci. Voi andate alle scuole, lavorate per anni e anni per pagliare un titolo di studio, ma poi si fanno i corsi di cucina, si fanno i corsi per il tennis, si fanno i corsi per il cinema, i cineforum, si fanno corsi dappertutto. Noi corsi su Dio non teniamo troppa voglia di farlo, voi nemmeno per la verità, ma comunque non li facciamo. Ecco, allora l'invito della Chiesa è molto semplice: studiate la matematica, studiate la fisica, studiate il ragù, studiate la maniera per fare un rovescio o un diritto sul campo di tennis, e studiatevi pure un poco chi è vostro padre. Altrimenti, come ripeto spesso, invece di essere figli di Dio siamo solo trovatelli di Dio. Sappiamo che abbiamo un padre, ma non ne conosciamo il nome, né la faccia.